nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Il Vangelo di oggi ci ricorda una cosa importante. Ci racconta intanto di un miracolo fatto il giorno di sabato. Questa è una cosa che il Signore faceva spesso, di fare miracoli il giorno di sabato, un po' per scandalizzare un po' le coscienze delle persone. In una occasione il Signore ricorda una cosa, dice: è il sabato che è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ora, proprio dalla lettura di oggi si capisce qual è il senso di questa cosa. Il capo della sinagoga, che si adira perché una donna è stata curata il giorno di sabato, rimprovera la folla e dice: sei sono i giorni in cui si deve lavorare, venite in uno di quei giorni, non il giorno di sabato, per farvi curare, perché il sabato non si può curare. Allora lui dice una cosa che in realtà è vera, non dice una cosa sbagliata. Secondo la legge ci sono sei giorni in cui si deve lavorare e il sabato che è interdetto, in cui è interdetto qualsiasi lavoro. Ma il senso di interdire qualsiasi lavoro è abbastanza evidente se noi leggiamo le scritture, non solo se noi sentiamo le parole del Signore, ma anche quello che era stato scritto nell'Antico Testamento, cioè quello che credevano gli ebrei. Il sabato era vietato fare qualsiasi lavoro perché? Perché il lavoro è una cosa che a noi viene dal fatto del peccato, dal peccato originale. Le prime parole che il Signore dice ad Adamo, dopo il peccato originale, per quello che hai fatto, maledetta la terra per colpa tua, con il sudore della tua fronte ne trarrai il pane. Cioè l'uomo è costretto a lavorare quando si interrompe il suo legame con Dio. Nel momento in cui si interrompe il legame con Dio per via del peccato, l'uomo prima di tutto diventa mortale e poi gli tocca faticare per vivere. È proiettato in un modo di vita che è completamente diverso da quello che doveva avere nel progetto di Dio. Molto più legato alla terra e alla necessità e alle sue necessità umane, la necessità fisiologica. Quindi il sabato cos'era per gli ebrei? Era il giorno in cui si cercava di togliere a tutti qualsiasi incombenza, diciamo tutto ciò che poteva allontanare l'uomo da quella che doveva essere la sua natura. Che la natura dell'uomo è per essere in comunione con Dio. L'uomo è stato creato per quello, per essere in comunione con Dio. E però il peccato ce lo impedisce. Ce lo impedisce prima di tutto perché il peccato ci separa da Dio. E poi perché ci sono queste conseguenze fisiologiche del peccato. Cresciamo, invecchiamo, moriamo, ci ammaliamo, dobbiamo lavorare. Dobbiamo faticare nella nostra vita. Ecco, la legge cosa fa? Sceglie un giorno, simbolicamente il giorno di sabato, perché è il settimo giorno secondo le scritture, perché la domenica in realtà non è il settimo giorno, la domenica è il primo giorno della settimana. E il sabato viene preso, essendo stato il giorno in cui Dio si riposò perché aveva terminato la creazione del mondo, secondo il racconto che noi abbiamo nel libro della Genesi, simbolicamente il sabato diventa anche il giorno di riposo per l'uomo. E quindi quel giorno la legge proibisce qualsiasi lavoro perché quel giorno l'uomo è liberato da qualsiasi cosa che lo può ostacolare nel rapporto con Dio. Uomini, donne, liberi, schiavi, la legge del sabato riguardava tutti. Non si può lavorare nei campi, non si può lavorare nei cantieri o nelle officine, non si può lavorare nelle botteghe, non si può neanche lavorare a casa. Nel giorno di sabato le donne ebree non cucinavano, cucinavano il giorno prima per avere già tutto pronto. Non si poteva neanche, non si può lavare, stirare, sono tutte incombenze che vengono proibite. Perché? Perché così si libera l'uomo. Si libera l'uomo da tutti i suoi doveri e gli si lascia quella che dovrebbe essere la sua natura, cioè il rapporto con Dio. E qui noi capiamo la risposta che il Signore dà al capo della sinagoga. Dice: questa donna che era tenuta legata da Satana da 18 anni, bisognava slegarla il giorno di sabato, perché questa donna è stata liberata il giorno di sabato per poter glorificare Dio meglio. Quindi Gesù non ha fatto un atto che va contro la legge del sabato, al contrario, lui l'ha portato a compimento. Il Signore ripete spesso: io non sono venuto per abolire la legge, sono venuto per compierla. Ma a volte compiere la legge significa spiegare alle persone perché la legge è stata data. La legge si intende sempre la legge dell'Antico Testamento, tutte le regole e i divieti che c'erano servivano a mantenere Israele nella fede del suo Dio unico in mezzo a tanti popoli politeisti, in attesa che ci fosse l'incarnazione. L'incarnazione è il momento in cui la legge si compie. Così noi abbiamo ancora la legge dell'Antico Testamento, però ce l'abbiamo in una forma compiuta. Il Vangelo è la legge per noi cristiani. Nell'Antico Testamento abbiamo i 10 comandamenti, nel Nuovo Testamento abbiamo i beatitudini che si trovano nel discorso della montagna. Quindi ecco, quello che il Signore fa non è tanto dire la legge non è più valida perché ci sono io, o la legge non è importante rispettarla, ma spiega in cosa consiste davvero la legge, in cosa consisteva veramente la legge del sabato. Ora purtroppo anche oggi ci sono tanti cristiani ortodossi che confondono le regole, non tanto le regole della Chiesa con la legge dell'Antico Testamento, confondono il modo in cui ci si conforma alle regole della Chiesa con il modo con cui si conformava il capo della sinagoga con la legge. Perché, ripeto, il capo della sinagoga dice una cosa che è perfettamente corretta, lui non dice una cosa sbagliata. Il suo errore è applicare questa cosa che lui dice in un caso che in quel momento non c'entrava nulla, perché la donna liberata dalla malattia non era un lavoro che veniva fatto, al contrario, era il compimento della legge del sabato. Si permetteva a questa donna di poter vivere meglio il sabato, e quindi il Signore in quel momento ha glorificato il sabato, non lo ha abolito. Poi ripeto sempre, per noi non è il sabato, noi abbiamo spostato il giorno del riposo alla domenica dal sabato, perché la domenica è il giorno della resurrezione, quindi per questa ragione noi l'abbiamo spostato di un giorno, ma vale per la domenica quello che per gli ebrei valeva per il sabato. Per questo la domenica ci si dovrebbe astenere dai lavori, ci si dovrebbe astenere anche dal far lavorare gli altri per noi, e però noi comunque dobbiamo intendere questo come un aiuto che Dio ci dà, e non come una cosa fine a se stessa. La frase "il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato" ci deve fare capire una cosa: che le regole della Chiesa ci sono state date come un aiuto per andare verso Dio e non come fini a se stesse. Questo significa che le regole non sono importanti e quindi non vanno rispettate? No, le regole se ci sono, è ovvio che sono lì per essere rispettati, ma non sono lì per essere idolatrati. Noi non dobbiamo fare idolatria della legge, non dobbiamo mettere la legge al di sopra di Dio, non dobbiamo mettere neanche le norme della Chiesa al di sopra di Dio, perché l'unica cosa che poi alla fine è veramente normativa per un cristiano è quello che noi leggiamo appunto nel discorso della montagna, che voi trovate nel Vangelo secondo Matteo. Se voi leggete il discorso della montagna, vedete come lì è tutto compendiato questo movimento di Dio verso l'uomo. Dio ci ha dato la legge come un pedagogo, come si insegnano le regole a un bambino. Se un bambino viene cresciuto così, fa lo stato bravo, senza dargli nessuna regola da rispettare, il bambino non sarà mai libero da grande. La libertà, prima di tutto, è disciplina. Uno non può essere libero se prima non ha imparato a seguire delle regole, altrimenti diventa schiavo dei propri, di qualsiasi impulso che ha. Ecco, come i bambini si insegnano delle regole in modo che da grandi siano uomini e donne liberi, così Dio ci dà la legge prima nell'Antico Testamento, poi ci ha dato appunto il discorso della montagna, poi ci ha dato le norme della Chiesa, appunto per ricordarci che noi siamo uomini liberi, per darci un'indicazione di questa libertà. Il sabato era proprio il giorno in cui l'uomo viene liberato da tutto per andare verso Dio. E così è il senso del Vangelo di oggi. L'Apostolo Paolo parla nella lettera che abbiamo letto oggi sempre del fatto che noi siamo figli della luce e sottratti alle tenebre. E le tenebre sono quelle non tanto della ubbidienza cieca alla legge come quella appunto del capo della sinagoga, ma dell'essere proprio senza legge e quindi dell'essere senza libertà. Nel mondo noi vediamo tanti casi, nel mondo in generale, intorno a noi, tanti casi di persone che sbagliano e commettono atti anche molto gravi semplicemente perché si comportano non secondo libertà, ma secondo i loro istinti. E questo proprio perché non sono stati educati o non hanno accettato l'educazione anche a delle regole semplicissime. Ci sono due tipi di libertà. Questo lo spiegava bene un padre della Chiesa, Sant'Agostino. C'è una libertà che è semplicemente libero arbitrio. Noi possiamo sempre scegliere tra il bene e il male. Nessuno di noi è costretto a amare Dio per forza, neanche a livello, proprio a livello fisiologico. Noi siamo, da questo punto di vista, siamo liberi. Una persona può essere cresciuta dai suoi genitori nel modo più cristiano possibile, ma poi un giorno, quando diventa grande, può scegliere di lasciare la Chiesa e di fare la sua strada come pare a lui. Questo fa parte di questa libertà, questo libero arbitrio che noi abbiamo. Libero arbitrio vuol dire che noi siamo liberi tra il bene e il male, e se vogliamo possiamo commettere il male anche sapendo che male più spesso lo facciamo perché non ci rendiamo conto che è male, ma molto spesso commettiamo il male sapendo che è male. Questa è la prima forma di libertà che abbiamo. L'altra è quando noi liberamente, quindi senza che nessuno ci costringa, ci conformiamo alla volontà di Dio. Quando noi ci conformiamo alla volontà di Dio in modo libero, senza nessuna costrizione, come una nostra libera scelta, allora noi siamo veramente liberi. E allora vediamo come la legge era stata data a Israele proprio per educarlo alla libertà, e le regole della Chiesa ci sono state date per educarci alla libertà, perché la libertà prima di tutto non è io faccio quello che mi pare, la libertà è io scelgo di fare quello che so di essere la volontà di Dio. Se io scelgo di fare quella che so di essere la volontà di Dio, lo scelgo liberamente, non perché sono in qualche modo costretto, allora io sono veramente libero. E allora il sabato è il giorno della libertà, e io, anziché idolatrare il sabato, riuscendo a essere una persona libera, io faccio di tutta la mia vita un sabato, nel nostro caso una domenica. Noi trasformiamo tutta la vita in un esercizio di libertà, in cui ci sottraiamo a quella che sono la volontà, quella che nel Vangelo viene chiamata la volontà della carne, cioè le nostre pulsioni che ci legano, le pulsioni che ci legano a questa terra e al modo di vivere in questa terra, e decidiamo di essere solo per Dio. Più noi ci riusciamo, più noi trasformiamo tutta la vita, non solo un giorno alla settimana, nel giorno del Signore, più allora noi progrediamo nella vita spirituale. Per questo che Dio, per tramite della Chiesa, ci ha dato, per esempio, l'osservanza di tante regole, appunto, nel corso dell'anno, soprattutto dei digiuni, che ci permettono di vivere meglio la nostra vita spirituale, perché i digiuni servono a questo, non servono come dieta, ma servono semplicemente come esercizio di libertà nei confronti di quello che noi, in questo caso, nei confronti di quello che noi mangiamo e facciamo. Quindi è cominciato da poco il digiuno, ed è un motivo, questo, anche il Vangelo di oggi, di riflettere sull'importanza che ha per noi che hanno per noi le norme della Chiesa, e sull'importanza che ha per noi di saperle vivere correttamente e non viverle come delle regolette messe lì che noi osserviamo senza neanche sapere perché. Le regole sono messe lì per renderci persone libere e per permetterci di andare meglio verso il Signore. A Lui onore e gloria, come sempre, amen.